Cari amici radioascoltatori, oggi siamo molto contenti di avere con noi il dottor Valentino Aiello, educatore e formatore, che poi specificherà bene le sue mansioni. Ecco, siamo molto contenti di averlo tra noi qui in Radio Voce nel Deserto e dopo averlo salutato diamo i nostri microfoni a lei, carissimo signor Valentino.
Buongiorno, benvenuti, sono Valentino, sono un educatore itinerante e un formatore ai nuovi media. Come educatore lavoro nel settore minori, in particolare per gli adolescenti, anche se i miei interventi educativi fino ad oggi hanno compreso un'utenza che va dai 3 ai 23 anni. E si tratta in generale di minori che vengono segnalati prevalentemente dalle scuole, causa problemi comportamentali, ma anche dai genitori stessi che in un momento di difficoltà si rivolgono agli assistenti sociali. L'educatore itinerante interviene direttamente nel domicilio del minore. Ma si può anche fare gli interventi in biblioteca, in parrocchia o in altri contesti a seconda di quelle che sono le esigenze. Previamente questo ad un colloquio conoscitivo con la famiglia e alla condivisione degli obiettivi da raggiungere. L'educatore itinerante offre in primis sostegno scolastico, sostegno alla genitorialità, mediazione tra gli interlocutori principali, appunto i familiari, gli insegnanti, gli assistenti sociali e altre figure coinvolte come i parenti, gli amici, ma anche psicologi, neuropsichiatri a seconda dei casi. Come formatore invece esperto in media education, lavoro occasionalmente nelle scuole, grazie all'associazione MEC di Aviano, che propone dei laboratori specifici presso le scuole elementari e medie, nonché delle serate formative per i genitori, sempre sulle tematiche della sicurezza in internet, sull'uso consapevole della TV, dei videogiochi e delle chat. E ultimamente una particolare attenzione anche sulle videodipendenze. Dall'inizio di quest'anno sono anche socio volontario presso la Casa del Volontariato e dell'Automutuo Aiuto qui a Pordenone, per il desiderio di cimentarmi come facilitatore di gruppo ed attivare un gruppo di automutuo aiuto che ha per titolo Uso e abuso di internet, usare la rete senza caderci dentro.
Ecco, dottor Valentino, vogliamo chiederle che cos'è un gruppo di automutuo aiuto?
Per spiegare cos'è un gruppo AMA, appunto di automutuo aiuto, vorrei prendere in considerazione il testo redatto dagli stessi soci della Casa del Volontariato, che secondo me è molto chiaro ed esaustivo, e dice: il gruppo di automutuo aiuto è innanzitutto gratuito ed aperto a tutti ed è formato da persone che si incontrano in un luogo di confronto alla pari per condividere un problema in comune, in un clima di rispetto e ascolto reciproco. La partecipazione è libera e nasce dal bisogno di comunicare e dal piacere di stare insieme, senza obblighi né pregiudizi, con la voglia di ascoltare e raccontarsi, mettendo insieme i problemi ma anche le risorse di ognuno. Nel gruppo si instaurano rapporti di fiducia e vicinanza che aiutano a rivedere con occhi nuovi il proprio vissuto e a trovare nuove strategie per superare le difficoltà. Il gruppo è quindi un'opportunità che stimola creatività e solidarietà e che consente un processo di trasformazione e di crescita personale. Relativamente al gruppo uso e abuso di internet, usare la rete senza caderci dentro, Sappiamo che internet offre molte occasioni di apprendimento e conoscenza, tuttavia i ragazzi lo usano sempre più come un luogo di intrattenimento, un luogo virtuale in cui passano nei modi più vari il loro tempo, per esempio chat, film, giochi online, YouTube, social networks, pubblicità e anche pornografia sono tra le cose che attirano sempre di più i giovani nella rete. E quindi come usano realmente internet i ragazzi e cosa provano quando vivono, fra virgolette, vivono online? Quali rischi possono correre? Il gruppo AMA sull'uso e abuso di internet vuole essere un momento di riflessione, di condivisione tra i genitori ed è rivolto ai genitori. Certe volte si pensa che il gruppo di automutuo aiuto sia un luogo in cui confluiscono solo persone con gravi problematiche. Ricordiamo infatti che il primo gruppo in assoluto che si è costituito ancora negli anni 30 del secolo scorso negli Stati Uniti era un gruppo di alcolisti. Ma adesso esistono tante realtà e che interessano vari ambiti. Si precisa che i gruppi AMA non sono terapeutici, non ci sono pazienti né utenti, ma cittadini che vogliono migliorare la propria situazione, non da soli ma insieme ad altri. E questa prima di tutto la forza di un gruppo. Il gruppo sull'uso e abuso di internet appunto è rivolto ai genitori e tratta una problematica talmente diffusa che tutte le famiglie potrebbero partecipare. Questo gruppo inoltre si avvale della presenza di un facilitatore che è il sottoscritto e, date le competenze specifiche, per quanto neutra sia la figura del facilitatore, può apportare maggiore sostegno al gruppo stesso.
Dottor Valentino, ci può dire che funzione ha il facilitatore?
Il facilitatore, diciamo, è l'anima del gruppo. È una sorta di professionista, fra virgolette, della salute, perché favorisce la promozione e la protezione del benessere del proprio gruppo, nonché l'aumento della responsabilità di ogni membro nei riguardi della propria esistenza, ma soprattutto degli altri elementi del gruppo. E il facilitatore assicura quindi che permanga un clima sereno e costruttivo, di ascolto e di rispetto reciproco, facilita e media la comunicazione in modo che tutti abbiano la possibilità di parlare e di esprimersi, dando talvolta risalto alle potenzialità e alle risorse che tutti di volta in volta svelano durante gli incontri. Il facilitatore è quindi una sorta di guida al cambiamento e talvolta una o più persone del gruppo stesso possono naturalmente diventare facilitatori, vuoi perché hanno una buona predisposizione a tale ruolo o perché si ritrovano appunto in modo naturale a facilitare il gruppo e il gruppo stesso riconosce questa sua funzione, quindi non per forza deve essere esterno al gruppo, può essere un elemento del gruppo che affronta gli stessi problemi del gruppo. A questo proposito la Casa dell'Automutuo Aiuto organizza periodicamente dei corsi per la formazione dei facilitatori, a cui possono accedere, oltre a persone esterne interessate a tale professione, anche gli stessi membri del gruppo di automutuo aiuto.
Chiediamo quali sono i rischi di internet.
Vorrei sottolineare innanzitutto che non bisogna demonizzare internet e con esso tutti i dispositivi elettronici che si possono connettere alla rete, perché insieme sono ottimi strumenti di comunicazione e informazione che offrono moltissime opportunità, ma che, come ogni strumento, possono diventare più o meno pericolosi, appunto a seconda dell'uso che se ne fa. I rischi in internet sono di varia natura. Prima di tutto ci sono quelli legati alla privacy, in quanto spesso ci troviamo nella condizione di inserire online, dati personali come il numero telefonico, l'indirizzo di casa, diventando così possibili vittime, di pirateria online, come ad esempio le truffe via email, ma anche i semplici spam o la pubblicità indesiderata, o nel caso dei minori la possibilità di essere adescati da persone malintenzionate. Altri rischi sono legati ai comportamenti che attuiamo online e spesso, soprattutto tra i giovani, c'è una bassa consapevolezza rispetto alle conseguenze anche legali a cui possono incorrere. Basti pensare al download o all'upload illecito, questa pratica di scaricare o caricare, che è ancora più grave, documenti protetti dal diritto d'autore, o ancora al bullismo online, o cosiddetto cyberbullismo, che è un fenomeno in forte diffusione per cui chi insulta o diffama può essere denunciato. Infatti online rimane traccia di tutto, tutto è scritto. Pensiamo poi anche alle gravi conseguenze che generano questi comportamenti tra i giovani. E magari su questo tema ci dedicheremmo in modo più approfondito un altro momento, che le cose da dire sono veramente molte. Un altro rischio è quello dell'isolamento, o della così definita analfabetizzazione emotiva, in quanto, per esempio, i giovani, e non solo, si ritrovano a passare molte ore in solitudine, giocando alla PlayStation, guardando la TV o chattando, precludendosi così tutte quelle forme esperienziali che permette la comunicazione dal vivo. Infatti, con il computer, perdiamo la percezione della sfera emotiva che viene trasmessa attraverso il linguaggio non verbale, ovvero l'espressione del volto, la gestualità, il tono della voce e così via, che sappiamo essere parte fondamentale della comunicazione stessa. Infine, ci sono altri rischi ancora più gravi, come appunto le videodipendenze che citavo prima, che sono delle vere e proprie dipendenze, anche se in questo caso viene a mancare l'elemento della tossicità, appunto la sostanza tossica.
Ecco, possiamo chiederle quali sono le dipendenze da internet?
Sì, le dipendenze che si possono verificare per un abuso di internet prolungato nel tempo sono di vario tipo, in quanto il panorama delle offerte di tale strumento è davvero ampio. Con disturbo, di dipendenza da internet, cosiddetta Internet Addiction Disorder, si definisce un disturbo psicofisiologico caratterizzato da dipendenza, perdita delle relazioni interpersonali, modificazioni dell'umore, alterazione del vissuto temporale, attenzione completamente orientata all'utilizzo compulsivo del mezzo. Su questo argomento potremmo soffermarci ampiamente, basti pensare e riflettere sui sintomi che avvertono che si sta generando una possibile dipendenza. In generale, diciamo che seguendo gli studi più recenti, i settori che maggiormente creano forme di dipendenza sono i giochi online, appunto, nei quali l'utente non avverte più la percezione della solitudine o della noia che può scaturire da un gioco offline, appunto come la PlayStation o l'Xbox, a meno che non si giochi in compagnia. L'utente viene fortemente attratto da questi giochi online perché si gioca in squadra con altri utenti che sono connessi nello stesso tempo. Tra l'altro, anche in questo ambito si nascondono i cosiddetti malintenzionati. Sono individui che si mettono a giocare, ma che in realtà hanno tutt'altri obiettivi e possono essere appunto accedere ai dati personali o l'adescamento dei minori. Un'altra pratica che può creare dipendenza è lo shopping online, appunto gli acquisti in rete, o il download compulsivo, che si verifica quando una persona non fa altro che scaricare di tutto, film, musica e quant'altro, senza poi nemmeno fruirne il contenuto, ma semplicemente per accumulare. Un aspetto simile è quando una persona non fa altro che consultare internet per reperire continuamente informazioni di ogni tipo. Anche questa è una forma di dipendenza molto diffusa. Altri settori sono ovviamente le chat e i social network. Molte persone mostrano una vera e propria dipendenza da chat o abuso dei social network, creandosi profili ovunque, talvolta creandone di falsi. Questa poi, sempre per ricollegarsi al tema della sicurezza in internet, è una pratica adoperata da chi non sempre ha buone intenzioni, anche dai giovanissimi. Di esempi a riguardo ce ne sono moltissimi. Pensiamo a una persona che si crea un profilo falso per ottenere l'amicizia di qualcuno in specifico, sempre per accedere ai suoi dati personali o ai suoi fatti privati o semplicemente per insultarla o diffamarla. Un altro settore, ambito che crea una forte dipendenza è quello della pornografia, che ormai è diventata accessibilissima e nelle forme più varie. Quindi è possibile conoscere che addirittura bambini delle scuole elementari accedono alla pornografia.
Dottor Valentino, che tipo di regole possiamo seguire per un uso corretto di internet?
Il discorso sulle regole presenta delle variabili perché è relativo allo stile genitoriale ed educativo di ognuno. Dipende dal nostro carattere, da come ci poniamo in relazione, da come stiamo in relazione con i nostri figli e da come usiamo noi stessi in primis questi mezzi, il modello che offriamo. In ogni modo possiamo seguire alcune linee guida fondamentali che di solito noi educatori e formatori riconfermiamo di volta in volta. Prima regola, che secondo me è oggettiva e valida per tutti, è definire insieme ai propri figli il tempo durante il quale si può usare internet o qualsiasi altro dispositivo. Essere fermi su questo aspetto del tempo e fare rispettare il limite di tempo contrattato. È preferibile che l'uso di tali mezzi non diventi poi necessariamente una pratica quotidiana. Limitando il tempo si può risolvere anche a catena tutta una serie, no, di comportamenti che abbiamo visto che si possono attivare online, e appunto limitando il tempo non ci sarebbe questa possibilità. Seconda regola, non permettere possibilmente la connessione in isolamento, che vuol dire lasciare i figli chiusi in camera con un portatile o uno smartphone, ma organizzare uno spazio condiviso solitamente l'entrata, la cucina o il salotto, da cui appunto si può osservare che cosa fa o non fa il proprio figlio, i propri figli online. È buona pratica non mettere la TV o la console dei videogiochi in camera e non lasciare che il figlio si porti prima di dormire lo smartphone. Ovviamente questo è una regola relativa, perché se poi anche i genitori lo fanno, se i genitori hanno la TV in camera, poi questo risulta difficile, poco credibile. Altra buona regola è definire i comportamenti che si devono adottare online, ovvero non inserire i dati sensibili per nessun motivo, e in caso consultarsi sempre con i genitori, soprattutto quando riguarda i dati della carta di credito. Usare dei nickname, dei nomi così inventati e non il proprio nome e cognome, a seconda delle chat, insomma, che si usano. Ed educare soprattutto a non usare la chat per insultare o scrivere parolacce. E in ultima istanza, una piccola regola è non usare la TV o internet o quant'altro come strumento per punire o premiare i nostri figli. Abbiamo visto che questi strumenti sono ottimi strumenti, offrono molte opportunità, però possono far emergere quasi infinite fragilità, no? Che poi si possono ripercuotere nel tempo, ed è per questo che ho desiderato attivare questo gruppo di automutuo aiuto sull'uso e abuso di internet, rivolto ai genitori, che ovviamente sono arrivati a una certa consapevolezza a riguardo, non provano vergogna e vogliono condividere le loro esperienze, cercare aiuto, ma anche darlo presso il gruppo di aiuto, di automutuo aiuto.
A lei.
Prima di salutarci vorrei dare qualche indicazione sul gruppo di automutuo aiuto per i genitori, uso e abuso di internet, usare la rete senza caderci dentro. Si svolge ogni martedì dalle 20.30 alle 22 circa, inizia alle 20.30, presso la Casa del Volontariato e dell'Automutuo Aiuto in via De Paoli 19 a Pordenone. Per informazioni potete chiamare Valentino, che sono il facilitatore del gruppo, allo 340 2362 162, oppure in segreteria alla casa 0434 200 42, oppure scrivere la email segreteria@casadelvolontariatopn.org, e vi invito anche a visitare il sito www.casadelvolontariatopn.org. Grazie dell'ascolto e arrivederci.
Noi ringraziamo tanto lei, ecco, dottor Valentino Aiello, educatore e formatore, e la invitiamo a venire altri bei momenti.
Con piacere.
Certo, grazie, perché sono discorsi, sono proprio cose che in modo particolare i genitori dovrebbero seguire per poter educare bene i loro figli. Ecco, la ringraziamo.
Grazie ancora. E buona giornata.
Anche a lei, grazie.